Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson.
With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. For $1 down and $24.99 a month, you'll get perks like access to any of our 2,400 clean and spacious locations. Bring your friend anytime and both work out with tons of equipment that'll give you that big fitness energy. Relax in the Black Card Spa and more. Work out and perk out with the PF Black Card. Join for just $1 down and $24.99 a month.
Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.
Alla veneranda età di quasi 83 anni, Francisco Franco, il dittatore più longevo della storia recente europea, morì. Il suo regime era durato 36 anni, dal 1939. Da allora la Spagna era un altro paese, aveva un altro volto. Il 20 novembre 1975 la TV nazionale spagnola interruppe tutte le comunicazioni e lanciò un servizio dell'ultimo minuto per trasmettere la notizia.
Españoles, Franco ha muerto.
Chi era Francisco Franco e come riuscì a tenere così a lungo il potere? L'episodio odierno proverà ad affrontare la scalata al potere di Franco, cercherà di dare una risposta a queste domande nel modo più semplice e diretto possibile. La scorsa volta abbiamo cominciato la serie sulle dittature del secolo scorso con l'Unione Sovietica di Stalin, quest'oggi riprendiamo con la Spagna di Franco. E se questo episodio, che dico, questa serie complessa e articolata sta vedendo pian piano la luce, è merito del sostegno garantito a questo podcast dal nostro sponsor, NordVPN. Per chi naviga o lavora intensamente su internet, NordVPN è uno strumento utilissimo che vi permette di proteggere la vostra privacy online. Ogni pagina aperta sul web lascia con sé tracce delle proprie informazioni e per questo motivo avere uno scudo che blocca in forma sicura e crittografata i tentativi di carpire dati sensibili è una cosa saggia e previdente. Io stesso per lavoro passo circa 12-13 ore al giorno attaccato al computer, lo so. Non è la cosa più saggia al mondo, ma è vero anche che senza le mie ore di ricerca, aprendo innumerevoli pagine, documenti, video e foto, non riuscirei mai a produrre contenuti online. Nella furia di produrre materiale mi è talvolta capitato di incappare in siti poco rassicuranti, ma per fortuna con NordVPN ho sempre evitato problemi indesiderati. La protezione della vostra privacy, la possibilità di usufruire di tantissimi server ottimizzati per garantirvi una velocità stabile e rapida sono soltanto alcuni dei benefici di questo utilissimo strumento. Per approfondire dell'offerta speciale a tempo limitato e sostenere questa serie di podcast, vi basterà andare al link in descrizione che vi indirizzerà al sito nordvpn.com/novageo. Con il coupon novageo avrete uno sconto sul vostro abbonamento NordVPN e in aggiunta la possibilità di rimborsare tranquillamente la vostra offerta dopo 30 giorni. E adesso iniziamo la nostra storia su Francisco Franco.
Siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di Geopolitica, il podcast condotto da Nova Alexio.
Francisco Paolino Hermenegildo Teodulo Franco I. Bahamonde, più conosciuto come Francisco Franco, nacque a El Ferrol. Durante il regime El Ferrol venne ribattezzato El Ferrol del Caudillo, città portuale della Galizia, siamo nel nord-ovest della Spagna, regione molto periferica, con una storia tutta sua caratterizzata, e questo avvenne la sua nascita il 4 dicembre 1892. Il fatto che la vita economica della cittadina si fondasse sulla locale base navale influenzò il destino del futuro padrone della Spagna. Suo padre, Nicolas, era un ufficiale di stanza presso l'amministrazione navale, discendeva da una famiglia di ufficiali della Marina spagnola da ben 6 generazioni e avrebbe voluto che, chiaramente, i suoi figli seguissero le stesse tradizioni. La madre si chiamava Maria Non vi sto a dire il nome completo perché era lunghissimo, Maria del Pilar, Teresa, Dolores, Bamonde, Ipardo de Andrade, ecco ve l'ho detto. Pure lei, pure Maria, proveniva da una famiglia legata al mondo della navigazione. Si racconta che fin da piccolo Franco fu estremamente timido, estremamente introverso. Per questa ragione era mal visto dal padre, che lo voleva chiaramente ammiraglio o chissà quale altro grado importante della navigazione. Probabilmente per via del difficile rapporto con il padre, il piccolo Francisco sviluppò un legame fortissimo invece con la madre, che gli trasmise la profonda fede cattolica, una smisurata anche ambizione radicata, che del resto instillò poi anche in tutti gli altri figli. Il desiderio del padre di fare dei suoi ragazzi degli ufficiali di marina si infranse però con il lento ma inesorabile declino della grande potenza militare spagnola. La guerra ispano-americana, che in quel periodo portò all'indipendenza dell'isola di Cuba, diede il colpo di grazia finale all'ex impero coloniale delle Americhe e la Spagna fu costretta a chiudere o ridimensionare diverse strutture militari, tra le quali quella di El Ferrol. Non potendo più frequentare l'Accademia Militare e Navale, che rimase chiusa fino al 1913, Francisco, in contrasto con la volontà paterna, si iscrisse a quel punto a quella militare di Toledo, nel 1907. Il padre si separò poco dopo dalla moglie per andare a vivere a Madrid, dove avrebbe sposato, con rito chiaramente laico, un'altra donna, sua compagna di vita sino alla morte. Segnaliamo che quando il padre morirà nel 1942, durante la visita in un bordello, il regime di Franco metterà a tacere l'episodio giudicato scabroso. Pare che durante la frequentazione, poi, dell'Accademia, il giovane Franco, timido e insicuro, subisse parecchi atti di angherie, anche atti di nonnismo, egli stesso ne avrebbe parlato come di un duro calvario della sua stessa esistenza. Quando Franco uscì dall'Accademia con il grado di tenente nel 1912, lo ritroviamo in Marocco. Il Marocco, dobbiamo ricordarlo, era uno dei pochi possedimenti coloniali ancora superstiti della Spagna. Neanche tutto, soltanto la zona costiera e settentrionale, dove infuriava la guerra contro i marocchini, contro gli autoctoni, che reclamavano logicamente l'indipendenza. Per via dei meriti e per via del valore dimostrati in varie operazioni militari al fronte, unitamente a indubbie doti organizzative, perfino alcuni giornali parlarono di lui, Franco si fece notare. Fu grazie a questa esperienza militare in Marocco che Franco venne promosso capitano a soltanto 21 anni, nel 1914, siamo all'alba della Prima Guerra Mondiale. Due anni dopo, nel mezzo del conflitto mondiale, Franco subì un ferimento, l'unico della sua lunga carriera, a El Buz. Un articolo comparso sul quotidiano Il Mondo riferì che Franco avrebbe perso nell'occasione un testicolo, diventando infertile. Il ferimento, ad ogni modo, gli costò un nuovo avanzamento di grado, quello di maggiore. Nel 1920 Franco entrò nella neo istituita Legione Straniera, dando nuovamente prova di durezza, senso di disciplina, che poi comunque ne avrebbe caratterizzato il militarismo della sua dittatura. Nel 1923, tre anni dopo, Franco rientrò in Spagna. All'età di soltanto 33 anni, Franco aveva quasi scalato l'intera gerarchia militare diventando generale di brigata. Lo stesso anno nacque la sua unica figlia, Carmen, che gli avrebbe portato alla luce un nucleo di nipoti, tra le quali molte Maria, insomma, era un nome abbastanza utilizzato. Ecco, adesso arriviamo alla parte interessante. In Spagna, a partire dal 1923, si era instaurata una dittatura militare, la dittatura militare del generale Miguel Primo de Rivera, con il quale Franco non ebbe sempre rapporti molto facili. Nel 1928, tra tira e molla con Rivera, Franco in ogni caso riuscì in qualche modo a essere nominato direttore dell'Accademia Militare di Saragozza, incarico che mantenne fino al 1931, quando l'istituzione venne chiusa per volontà del nuovo governo repubblicano di sinistra, guidato da Manuel Azaña. Manuel Azaña si risentì molto con Franco quando, in occasione del suo discorso di commiato per la chiusura appunto dell'Accademia, Franco non soltanto invitò tutti i suoi cadetti a una maggiore disciplina, ma soprattutto Franco concluse con un evviva alla Spagna senza mai nominare la neonata Repubblica. Quando Azaña gli domandò se fosse stata una svista, quella di Franco, il futuro caudillo rispondesse di non pronunciare mai nessuna parola senza prima averla scritta e di non scrivere nulla senza prima averci meditato. Nei mesi seguenti Franco scrisse diversi articoli per il giornale filomonarchico Acción Española, parlando senza mezzi termini di cospirazioni di stampo bolscevico che si stavano intromettendo nell'Europa occidentale, come anche di cospirazioni massoniche che volevano cercare di estirpare il cristianesimo dalla Spagna. A febbraio del 32 ci fu effettivamente un tentativo di golpe, organizzato dal generale José Sanjurio, dal quale Franco, nel frattempo inviato di stanza alla Corugna, si era dissociato pubblicamente. Nel 33 ci fu poi una riforma militare che declassò Franco, il quale fu mandato stavolta di stanza alle Baleari, nelle isole insomma orientali della Spagna. Con ogni probabilità, questa fu una decisione che palesava una disapprovazione del governo per la sua condotta anti-governativa e sovversiva. Cominciavano a circolare voci strane che mettevano Franco al centro di un intento di voler soverchiare la Repubblica. Ad ottobre dello stesso anno si tennero nuove elezioni generali e stavolta furono le forze conservatrici in Spagna a trionfare. I conservatori scalzarono le sinistre del governo. Questo fatto provocò la reazione di anarchici e comunisti spagnoli e questo sfociò in aperta rivolta nel 1934. A sedare la sollevazione generale fu chiamato Franco, fatto appositamente tornare direttamente, adesso non era più alle Baleari, ma dal Marocco. Ha viaggiato molto in lungo e largo per i confini spagnoli, Franco. L'azione contro i rivoltosi provocò circa 1300 vittime da parte delle azioni di Franco. Franco parlò di una guerra vittoriosa, combattuta contro il comunismo, contro la barbarie bolscevica. Il suo successo militare, però, comunque lo portò nel maggio del 1935 al vertice totale delle forze armate spagnole. L'incarico ebbe in ogni modo vita molto breve, perché uno scandalo scoppiato nel mese di ottobre dello stesso anno, nel 1935, travolse la coalizione di centrodestra, che nel frattempo aveva vinto appunto le elezioni, e furono indette nuove elezioni, celebrate nel febbraio del 36, che riportarono ancora una volta le sinistre al governo, grazie a un'alleanza di tutte le forze progressiste, chiamata con il nome di Fronte Popolare, che si estese anche al Partito Comunista. Manuel Azaña ancora una volta divenne Presidente della Repubblica. Il successo di misura fu però contestato dai conservatori, dalle destre, che accusarono gli avversari di brogli, di voler instaurare in Spagna un regime di tipo sovietico. Le sinistre, a loro volta, contestavano quelli di destra di voler attestare in Spagna una dittatura, di voler attentare all'ordine costituito. Franco subì, con l'avvento del nuovo governo, un nuovo declassamento. Erano note le sue preferenze politiche, a tutti, e si pensò molto bene di allontanarlo dal comando delle forze armate, perché era molto pericoloso averlo a quei vertici, e scelsero di relegarlo non più alle Baleari, bensì alle Canarie, nel febbraio del 36. Le Canarie sappiamo tutti dove sono, basta prendere una cartina, sono al largo delle coste marocchine, un po' isolate rispetto al continente europeo. Questa decisione fu con ogni probabilità la miccia che fece maturare in Franco la scelta di ribellarsi contro il governo, di schierarsi con il gruppo di generali di destra che avversavano il nuovo corso politico. Questi ultimi, guidati dal generale Emilio Mola, stavano difatti preparando un colpo di Stato. Colpo di Stato dal quale lo stesso Franco fu informato in occasione di un incontro che si era tenuto con Franco e gli altri a Tenerife, proprio alle Canarie, nel mese di giugno. Durante il franchismo, poi, e sino alla sua rimozione nel 2008, un grande obelisco eretto a Las Raíces nell'isola ricorderà appunto l'episodio. Tuttavia, vista l'innata prudenza, Franco scelse di non schierarsi apertamente con i suoi colleghi, un atteggiamento che in fin dei conti lo ha sempre contraddistinto, quello di non schierarsi apertamente. Tant'è vero che il comando delle operazioni fu affidato a un altro generale, José Sanjurio, promotore appunto del fallito golpe di 4 anni prima. Soltanto all'ultimo momento, Franco, quando vide che la situazione sembrava volgere a loro favore, decise di dare il suo appoggio, assumendo il comando delle forze ribelli dislocate principalmente in territorio marocchino. Il golpe era in calendario per il 18 luglio, ma l'assassinio del poliziotto José del Castillo Sáez de Tejada per mano di alcuni estremisti di destra, seguito da quello del politico conservatore José Calvo Sotelo il 13 luglio, provocarono una reazione anticipata delle forze eversive. Il 17 luglio ci fu la prima sollevazione dei militari di stanza in Africa. Questa sollevazione fu seguita dal proclama di Franco, che il giorno seguente aveva lasciato le Canarie per assumere il comando dei ribelli sul continente nero. Per garantirsi il pieno controllo delle truppe del Marocco, Franco, al quale non mancavano cinismo e senso pratico, siglò un accordo con i marocchini e fece fucilare gli ufficiali che erano contrari al golpe, compreso un suo stesso cugino. I generali golpisti, ribattezzatisi nazionalisti, perché appunto volevano la protezione della Spagna, come loro andavano dicendo, conquistarono in appena 7 giorni circa un terzo del paese. Ma il governo repubblicano si dimostrò molto più resistente del previsto, conservando il vitale appoggio della marina militare. Questo fatto impedì a Franco di sbarcare sul continente con le sue truppe. Il colpo di Stato era sostanzialmente fallito sulla carta, ma diede avvio al suo posto a una lunga, sanguinosa guerra civile, la guerra civile spagnola. Questa guerra si sarebbe conclusa soltanto 3 anni più tardi. Il bilancio delle vittime sarà terribile. Alcuni storici parleranno di 500.000 vittime e chiaramente non manca neanche chi tra le vittime enumererà il milione. La guerra civile non passò inosservata in Europa. Le altre nazioni europee ufficialmente optarono per il non intervento, ma in realtà si trattava soltanto di una farsa. A partire infatti dall'agosto del 1936, l'Italia fascista e la Germania nazionalsocialista appoggiarono i nazionalisti spagnoli con uomini, mezzi e inviando anche corpi di volontari, famoso fu l'invio degli italiani alle Baleari, a combattere al loro fianco. L'Unione Sovietica di Stalin, a sua volta, foraggiò i repubblicani, così che la Spagna si trasformò di fatto in una sorta di laboratorio di quelli che sarebbero stati gli opposti schieramenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Un laboratorio che purtroppo fu mattanza per gli stessi spagnoli. Francia e Regno Unito furono gli unici paesi, in effetti, a rispettare la politica del non intervento. L'appoggio italiano fu fondamentale per il trasferimento delle forze nazionaliste che dall'Africa si diressero sul continente europeo. Non potendo infatti contare sulla marina che era in mano ai filogovernativi, Franco riuscì a effettuare il trasporto di uomini con gli aerei che erano stati messi a disposizione dal compagno Mussolini e anche chiaramente da Hitler. Sembra che il dittatore italiano Mussolini fosse stato esitante inizialmente nella decisione di offrire o meno il suo supporto, ma che alla fine della fiera si fosse fatto convincere dalla decisione tedesca di sostenere gli insorti. Il ponte aereo ebbe un grande successo, permise alle forze di Franco di guadagnare la terraferma, conquistando dapprima Siviglia, che, come ben sappiamo, si trova nel sud. Il controllo dell'Andalusia, cioè la regione meridionale della Spagna, fu conseguito nel giro di brevissimo tempo. Tuttavia l'assedio alla capitale Madrid fallì e sarebbe continuato a fallire soltanto fino alla fine della guerra civile, quando alla fine Franco riuscì a conquistarla, complice anche la sua decisione, in disaccordo con gli altri alleati, di deviare l'offensiva verso Toledo. il 20 giugno 1936, in un incidente misterioso aereo, Sanjurjo, finora capo del fronte nazionalista, sarebbe morto. In un primo momento il comando fu affidato collegialmente a quattro generali: Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Llano, Miguel Caballenas Ferrer e lo stesso Franco, ciascuno dei quali era al comando di una singola regione militare. Poco dopo la costituzione di questo quadriunvirato, chiamiamolo così, i militari si riunirono in una giunta militare nazionale che si insediò a Burgos il 24 luglio. Franco sarebbe entrato a farne parte soltanto un mese dopo. Il 29 settembre dello stesso anno, Franco fu nominato generalissimo delle forze armate e capo del governo dello Stato per tutta la durata della guerra. Però negli atti ufficiali ci si, tra virgolette, dimenticò la specifica del governo. Così che Francisco Franco si ritrovò, per caso, ad occupare la carica di capo del nuovo Stato nazionalista, chiamato poco dopo a guidare la giunta di Burgos. La posizione di Franco nel fronte nazionalista si faceva sempre più forte, praticamente gli si aprirono le porte per il potere assoluto che avrebbe conservato fino alla morte. Gli altri tre della giunta poterono fare poco. Pare infatti che la sua nomina fosse stata incoraggiata da Hitler in persona, con il quale Franco era riuscito a entrare in contatto e a allacciare rapporti per conto dei nazionalisti, che l'avrebbe addirittura posta come condizione per il suo sostegno. Inoltre, di lì a poco scompariranno tutti i suoi potenziali concorrenti e rivali. Mola, l'ultimo dei generali promotori del golpe, sarebbe morto anche lui in un misterioso incidente aereo il 2 giugno 1937, il che paradossalmente sancì in maniera definitiva il primato di Franco, proprio lui che aveva esitato ad aderire o meno al golpe. Ecco, a questo punto nel corso della guerra civile la strategia bellica di Franco fu molto spesso in contrasto con quella dell'alleato fascista Mussolini, che indirettamente voleva premere per azioni più immediate, più risolute, per concludere la questione al volo. La questione fu quella invece per Franco di sferrare attacchi isolati, poco frequenti, ed evitare scontri in campo aperto. In effetti, pur beneficiando del supporto logistico e militare di italiani e tedeschi, a cominciare dalla stessa Luftwaffe, che con l'occasione si esercitò, mettiamola così, in vista della Seconda Guerra Mondiale, Franco, durante la guerra civile, decise sempre in piena autonomia come e dove combattere la guerra nel suo stesso paese. Ad esempio, attaccando nel 1938 la regione di Valencia invece della Catalogna, guidando spesso in prima persona i suoi uomini. I nazionalisti poterono contare inoltre sul sostegno del dittatore parafascista del Portogallo, Antonio de Oliveira Salazar, che impedì sempre il transito sul suo stesso territorio di armi e uomini appartenenti a forze avverse a Franco, oltre che inviare proprio uomini, oltre 20.000, a combattere al suo fianco. Chiaramente Salazar aveva tutto l'interesse ad evitare che ai suoi confini portoghesi si insediasse un governo di sinistra, magari vicino all'Unione Sovietica. Come ben possiamo comprendere, l'affinità politica che avrebbe legato Franco non solo a Salazar, ma anche allo stesso Mussolini, rivelatasi decisiva per la vittoria, specialmente quella tedesca, non mancava. Ma esistevano comunque degli importanti distinguo. Franco era indubbiamente un fervente nazionalista, un anticomunista, però, ad esempio, nella politica filoecclesiastica Franco si discostava molto da Mussolini e da Hitler. Basti pensare che il Führer, in aperta violazione del concordato del 1933, aveva preso a perseguitare apertamente i religiosi che vivevano in Germania. Ad ogni modo, ricorrendo a un senso più pratico e opportunistico che altro, che caratterizzerà sempre le scelte politiche contingenti, Franco accetterà di dare un'impronta fascista, chiamiamola così, al suo nascente regime, assumendo il titolo ufficiale di caudillo, capo militare, guida, già utilizzato in passato appunto da altri generali, da altri insomma colleghi, equivalente dell'italiano duce e del tedesco Führer. decidendo di riunire tutte le forze politiche presenti all'interno del fronte nazionalista, compresi i filomonarchici, in un unico partito. Il partito che, grazie a Franco, prenderà il nome ufficiale di Falange Española Tradicionalista, y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Falange Española Tradicionalista e della Giunta di Offensiva Nazionale Sindacalista. Sulla falsa riga del movimento fascista, chiamato più comunemente Movimento Nazionale fino al 1975, cioè l'anno della morte di Franco, questo partito sarà l'unica forza legalmente ammessa e concessa in Spagna. L'inno falangista sarebbe stato adottato come inno ufficiale dei nazionalisti, che introdussero anche il saluto romano degli stessi falangisti, in pratica appunto il saluto fascista, del quale veniva rivendicata secondo loro la presunta origine iberica, copiato successivamente dai romani. Quanto detto non deve far pensare che mancassero le disparità di vedute tra le diverse fazioni interne al fronte nazionalista. Ad esempio c'erano i carlisti filomonarchici, che erano convintamente antinazisti, a differenza dei falangisti che ne erano ferventi sostenitori. Ma Franco fu abilissimo a mediare tra loro. Si presentò come l'unico e il solo che poteva tenere unite le diverse componenti. Il collante, insomma. Un pochino come se la guardiamo in speculare alla Jugoslavia di Tito. In questa fase e nei primi anni del regime, Franco fu sapientemente sostenuto da un'altra voce, Ramón Serrano Suñer, suo cognato e suo principale collaboratore, poi diventato un ministro dell'interno e degli esteri. Un altro prezioso e fondamentale alleato che Franco riuscì a trovare per garantirsi il sostegno e il mantenimento del potere lo trovò nella Chiesa Cattolica. Fervente religioso, come dicevamo all'inizio podcast, Franco presentò la sua battaglia contro i repubblicani atei e bolscevichi come una crociata in difesa della fede. I repubblicani, durante il periodo in cui erano stati al governo, difatti avevano varato numerose riforme che si ispiravano a una forte laicizzazione della società, per esempio la legge sul matrimonio civile o l'abolizione della censura tradizionale su pubblicazioni e spettacoli, oltre che ledere con la riforma agraria molti interessi economici della Chiesa. L'avvicinamento poi del fronte repubblicano verso i sovietici aveva rappresentato un'ulteriore spinta verso un deciso sostegno dei cattolici alla causa nazionalista di Franco, e questa fu consacrata ufficialmente nel 1938. Nel corso della guerra civile non mancarono atrocità su entrambi i fronti, con massacri di civili inermi che coinvolsero anche gli stessi religiosi. Nella parte repubblicana gli emissari di Stalin si macchiarono di diversi crimini contro la popolazione, installando un regime di terrore che non giovò alla causa dei loro alleati. Lo stesso fecero chiaramente i nazionalisti. Il 1 aprile del 39, comunque, come noi tutti sappiamo ormai, la guerra si concluse ufficialmente, con quella che il nostro italiano Galeazzo Ciano, fascista ministro degli esteri del regime di Mussolini, definì come la più grande vittoria del fascismo in Europa. La caduta di Madrid e poi di Valencia, ultimo bastione dei repubblicani, segnava il trionfo assoluto di Franco, che venne proclamato capo dello Stato e del governo, conservando i titoli di caudillo e generalissimo, prontamente riconosciuti da Londra e Parigi, le quali si limitavano così ad una presa d'atto della realtà. Non fecero altro. Italiani e tedeschi invece furono ricompensati del loro sostegno al generalissimo, prendendo parte alle parate nelle strade della capitale, mentre in tutte le chiese spagnole si celebrava con solenni Te Deum la vittoria della fede. La Chiesa Cattolica resterà fedele alleata del regime di Franco per molti anni. Pio XII nel 1953 insignirà Franco di un'importante onorificenza per la sua lotta al comunismo. Pur non mancando questo, voci dissonanti perfino nelle alte sfere del Vaticano. Soltanto nel 1968 la Conferenza Episcopale Spagnola, sull'onda del grande rinnovamento della Chiesa seguito al Concilio, riconoscerà i suoi torti, li ammetterà. Franco comunque si garantirà sempre la fedeltà del clero con una sorta di diritto di veto sancito dal concordato sulla nomina degli alti prelati, ripagando il sostegno della Chiesa con importanti concessioni giuridiche, economiche, politiche e religiose. Alla fine della guerra civile si consumò comunque la resa dei conti con il nemico. Molti repubblicani in sconfitta trovarono rifugio all'estero, ma circa 150.000 di loro erano già stati giustiziati dai franchisti. Stessa sorte toccò ad altri 20.000 di loro dopo la fine della guerra civile. Nel corso del conflitto era diventata famosa la figura di Dolores Ibarruri, detta la passionaria.
Abajo los generales faciosos! Abajo los elementos contrarrevolucionarios!
Membro del Partito Comunista Spagnolo, Dolores andrà in esilio dopo la guerra, per tornare in Spagna soltanto dopo la morte di Franco, ed essere eletta deputato nelle prime elezioni libere. A parte coloro che finirono uccisi, parecchi ex repubblicani subirono incarcerazioni e, chiaramente, torture. Il regime ricorse ampiamente alla garrota, antico supplizio riservato ai condannati a morte, che proseguirono poi con minore enfasi per tutta la durata del regime, ribattezzato regime franchista, logicamente dal nome del suo capo incontrastato. Basti dire che le ultime esecuzioni capitali in Spagna per motivi politici precedettero di pochi giorni la morte del dittatore negli anni 70. Alcune sacche di resistenza, specie nelle zone montane, sopravvissero in ogni modo per qualche anno in Spagna, mentre l'azione dell'ETA basca, di cui mi ricordo abbiamo fatto un video dedicato, sarà per anni una spina enorme nel fianco del regime. Tutti gli oppositori che venivano catturati o che si arrendevano spontaneamente ai franchisti, quando non venivano giustiziati, venivano imprigionati in appositi campi di concentramento, tra i quali il più tristemente noto fu quello di Miranda de Ebro. In questi luoghi dell'orrore furono avviati percorsi di purificazione, chiamiamoli così in maniera eufemistica, che venivano accompagnati da conversioni forzose al cattolicesimo, con religiosi che a tratti cinicamente benedivano o davano assistenza spirituale a persone che imprecavano contro i loro aguzzini. Molti dei repubblicani che invece avevano trovato rifugio in Francia in quella stessa epoca, altri si diressero in America o in Unione Sovietica, furono imprigionati e deportati in Germania sotto il regime collaborazionista di Vichy.
Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson.
With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. For $1 down and $24.99 a month, you'll get perks like access to any of our 2,400 clean and spacious locations. Bring your friend anytime and both work out with tons of equipment that'll give you that big fitness energy. Relax in the Black Card Spa and more. Work out and perk out with the PF Black Card. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.
In ogni caso, come la storia ci ricorda, la fine della guerra civile spagnola precedette di pochi mesi lo scoppio del secondo conflitto mondiale, il primo settembre. Hitler e Mussolini si aspettavano che Franco ricambiasse il loro sostegno entrando in guerra al loro fianco. Hitler addirittura si incontrò con lui il 23 ottobre del 1940, Mussolini a Bordighera il successivo 11 febbraio. Ma al di là di proclami di amicizia e qualche generico impegno e qualche pacca sulla spalla, Franco firmò ad esempio il patto anti-Comintern, il caudillo non aderì mai alle richieste di intervento, si fece sempre i fatti suoi. Davanti a quel gesto, Hitler avrebbe detto a Mussolini, molto risentito per il voltafaccia di Franco, che piuttosto che incontrarlo di nuovo, avrebbe preferito farsi cavare i denti. Franco era stato molto furbo, aveva volutamente subordinato la sua entrata in guerra a condizioni talmente onerose come rifornimenti molto consistenti, il possesso di Gibilterra e di vari territori in Africa, che palesavano trattarsi invece di pretesti per sottrarsi a qualsiasi impegno. L'unico gesto concreto che Franco fece fu quello di inviare in Unione Sovietica, dopo l'inizio dell'operazione Barbarossa, un vero e proprio contingente, la divisione Azul, quando ormai Hitler sembrava che stesse per vincere. Peccato che quando le cose cominciarono a volgere al peggio, Franco lo ritirò subito. Come in occasione del primo conflitto mondiale, anche in quello secondo, la Spagna restò neutrale, impedendo il passaggio sul proprio territorio di truppe o la dislocazione di basi dell'asse, che certamente avrebbero aiutato l'azione bellica di Germania e Italia. Come unica concessione, Franco acconsentì alle navi militari italiane e tedesche di ancorarsi nei porti spagnoli, ma dopo il 1943 ritrattò anche su questo modesto contributo. Si è molto discusso sulle ragioni di queste scelte politiche di Franco, tacciato di ingratitudine verso i colleghi dittatori. C'è chi sostiene che egli volesse risparmiare al suo paese, martoriato da 3 anni di guerra civile, un nuovo conflitto, così come chi propende per una scelta opportunistica, pragmatica, attendista. Tra i fattori che indussero comunque Franco a scartare un ingresso in guerra, possiamo annoverare il timore di uno scontro contro inglesi e americani, con i quali intratteneva intense relazioni economiche, che gli avrebbero sicuramente comportato la privazione di queste pesanti conseguenze. Probabilmente la neutralità spagnola agevolava anche la Germania, visto che, per il suo tramite, consentiva l'afflusso di importanti forniture di materie prime provenienti dalle Americhe. Comunque, qualunque spiegazione si voglia accogliere, e sicuramente ce ne sono tantissime altre, resta il fatto che essersi tenuto al di fuori del conflitto, con ogni probabilità, salvò non solo il suo regime, ma anche poi quello in Portogallo di Salazar, che difficilmente sarebbe sopravvissuto alla sconfitta, questo in entrambi i casi. Ufficialmente, per tutto il corso della guerra, Franco continuò a proclamare il suo sostegno all'asse, spesso dando spazio a una propaganda interna avversa agli alleati. Si racconta che fino al 1945 Franco tenne sul suo tavolo di lavoro una foto di Hitler e Mussolini. Quando però la sconfitta apparve ormai evidente, cambiò registro, tolse tutto, rimuovendo il filo tedesco Serrano addirittura Sugnier dal ministero degli esteri, sembra anche per mettere da parte un pericoloso rivale interno, e avviò nuovi contatti con britannici e francesi. Conclusa la guerra, la Spagna si ritrovò praticamente isolata. Era noto che Franco fosse giunto al potere soltanto grazie al decisivo sostegno dei regimi fascisti ormai appena caduti, per cui in molti, in tanti, furono quelli che cominciarono a chiedere la rimozione del caudillo dal governo spagnolo e il ritorno della Spagna alla democrazia. Franco cercò in tutti i modi di occultare i suoi trascorsi filofascisti, abolì il saluto romano, istituì un parlamento, Cortes, con funzioni consultive e mise da parte i gerarchi più vicini ai passati regimi. Tra l'altro il franchismo rivendicò di non aver mai varato normative antisemite, a differenza di altri stati europei alleati dell'asse. Al contrario, molti ebrei trovarono rifugio in Spagna, come detto da Franco, o ricevettero l'aiuto delle rappresentanze diplomatiche di Madrid. Per rinnovare l'assetto istituzionale della Spagna, Franco volle poi che fosse formalmente ripristinata la monarchia. E fu così che il 27 luglio 1947 venne proclamato ufficialmente il Regno di Spagna. Ma il paese in quel momento restava governato da un re senza corona, lo stesso Franco. Ci vollero però altri 20 anni per questo. Soltanto nel 1969, infatti, Franco indicò come futuro sovrano e successore il principe, ancora vivo, ancora molto attuale, dati i trascorsi di quello che sta combinando, Juan Carlos di Borbone, cresciuto in Spagna sotto la tutela del caudillo a partire dalla fine degli anni 40, conservando per sé il titolo di reggente fino alla morte. Franco, nel corso della sua carriera politica postbellica, venne celebrato per tutto il resto della vita come l'unico capo della Spagna, Perfino monete e francobolli riportavano la sua effigie, accompagnata dalla menzione di Caudillo de España por la gracia de Dios, cioè guida della Spagna per grazia di Dio. Finita la guerra mondiale, Franco si vide costretto a rinnovarsi. Prima di tutto si vide costretto a circondarsi di nuovi collaboratori, tra i quali molti provenivano anche dall'Opus Dei, e fu costretto a promuovere la modernizzazione economica, dando al suo regime un'impronta più tradizionalista e conservatrice che estremista. Per quanto usualmente etichettato e giustamente come fascista, il regime franchista, è vero, represse duramente ogni forma di dissenso, nel sangue, nella violenza, nella tortura, però il regime franchista non ricorse mai a toni rivoluzionari che erano stati adottati dai fascisti al potere negli anni 30 e 40. E questo fu anche un modo che gli garantì la sopravvivenza. Prima accennavamo al fatto che subito dopo la guerra civile il paese si era ritrovato praticamente isolato. Non mancarono però comunque il sostegno della Spagna, il supporto del Portogallo di Salazar e dell'Argentina di Perón, la cui moglie Evita compirà una trionfale visita ufficiale in Spagna prima di morire. Ma il clima di guerra fredda che si andava instaurando agevolò comunque presto la fine della cosiddetta quarantena politica. Gli Stati Uniti avevano bisogno della Spagna più di quanto noi possiamo credere, questo per installarvi delle proprie basi, e cominciarono subito presto a riallacciare dei rapporti con Madrid, consacrati poi dalla visita ufficiale del presidente statunitense Dwight Eisenhower nel 1953, in occasione della quale ci fu il contestatissimo abbraccio tra Eisenhower e il caudillo. La rinnovata alleanza con gli statunitensi permise alla Spagna di beneficiare di importanti aiuti economici e anche delle importazioni, visto che era stata esclusa fino ad allora dal piano Marshall, e riuscì a entrare nel 1955 nell'ONU assieme all'Italia. Il paese poteva così riprendere tranquillamente i suoi traffici, i suoi scambi internazionali, abbandonando la disastrosa politica autarchica che era stata perseguita da Franco nell'immediato dopoguerra. Molte imprese straniere aprirono sedi e filiali nel paese e approfittarono dei minori costi della manodopera e dell'assenza di conflittualità sindacale. Ma guarda che strano. La repressione politica, come dicevamo, non si assestò mai del tutto. Il nuovo corso, comunque, segnò un certo ammorbidimento con l'obiettivo propagandistico di lanciare un segnale positivo agli alleati, a far vedere che Franco in realtà era una persona tollerante. Il regime fu convintamente centralista, reprimeva ogni istanza autonomista, come ben sappiamo, reprimeva quelle basche, reprimeva i catalani che volevano l'indipendenza. Costumi e idiomi locali erano vietati. Sul piano dei costumi la Chiesa conservò importanti prerogative in termini di censura, di controllo sociale, mentre prostituzione, omosessualità e pornografia erano duramente perseguite. Studenti e lavoratori che si opponevano al regime franchista, soprattutto a partire dagli anni 60 sull'onda del movimento di contestazione internazionale, subirono pesanti ritorsioni da parte della polizia e della Guardia Civile. Un'altra categoria sociale che subì importanti limitazioni fu quella delle donne. Il regime franchista manifestò tutto il suo più acceso conservatorismo e dissenso nei confronti delle donne, relegandole al ruolo di semplici mogli, di madri, impedendo loro l'accesso a differenti professioni, come ad esempio la docenza universitaria o la magistratura, e cancellando ogni normativa sulla parità dei sessi varata in epoca repubblicana. In campo di politica estera, per avere anche uno spettro un pochino più ampio di quello che fece il regime di Franco, a parte l'atlantismo, Franco si mosse nella direzione di difendere le ultime vestigia dell'impero coloniale. È vero, concesse ampi territori al neonato stato marocchino, indipendente dalla Francia nel 1956, ma si registrarono molti scontri politici e militari con il sovrano Muhammad V, che invase il Sahara spagnolo durante la guerra di Ifni. Questa guerra portò alla cessione alla fine del Marocco meridionale e la dipartita delle ultime truppe falangiste in Marocco. Nel 1968 Madrid poi concesse anche l'indipendenza alla Guinea equatoriale, vi ricordo, uno dei pochissimi possedimenti spagnoli nell'Africa nera. Negli anni 60, inoltre, il regime di Franco si aprì a rapporti politici ed economici con il blocco comunista. Lo so, sembra strano dirlo, ma anche con il blocco comunista instaurò relazioni diplomatiche con diversi stati dell'Europa orientale. E nonostante comunque l'acutizzarsi degli scontri sociali, nonostante l'acutizzarsi delle richieste di aperture democratiche, Franco non volle mai abbandonare il potere, questo fino all'ultimo. L'unica scelta politica di rilievo fu quella di far approvare una sorta di legge costituzionale, la Ley Orgánica dello Estado, 1966, e di cedere la guida del governo al suo fedelissimo Luis Carrero Blanco, nel 1973, che, come sappiamo, non fece una bella fine, ma fece un volo maestrale dopo un'esplosione, su strada, insomma, alla sua vettura, per mano dell'ETA. Dopo la sua morte, Franco nominò capo del governo Carlos Arias Navarro e negli ultimi anni di vita il dittatore ultra-ottuagenario soffrì di diversi problemi di salute, compreso un invalidante mal di denti, che lo so, sembra strano a dirsi, ma era così, che ne minarono il fisico. Nel 1975 a Franco fu diagnosticato il morbo di Parkinson, per quanto la verità sul suo stato di salute fosse sempre tenuta nascosta alla popolazione. Il suo ultimo discorso pubblico avvenne a Madrid il 1 ottobre 1975, dinanzi a una folla adorante di centinaia di migliaia di sostenitori che facevano ancora il gesto del saluto romano, dove il caudillo in quell'occasione si schierò contro le proteste internazionali per le condanne a morte ordinate contro i presunti responsabili della morte di Carrero Blanco. Questo video è ritrovabile tranquillamente dell'ultima, insomma, apparizione di Franco su YouTube.
Habla su Excelencia el Jefe del Estado.
Solo que en España y en Europa se armao.
Nelle ultime settimane Franco fu assistito presso il Palazzo Reale del Pardo, sua residenza ufficiale degli anni 40, ma quando le condizioni non lo permisero più fu trasferito all'ospedale della Paz, cedendo poco prima le funzioni di capo dello Stato in base all'articolo 11 della legge organica al principe Juan Carlos. Una serie di disperati interventi chirurgici cercò di salvargli la vita, ma il 20 novembre il dittatore sarebbe finalmente morto nel suo letto d'ospedale, dopo una lunga agonia. I funerali vennero celebrati nella cattedrale di Madrid, dopo che una folla di centinaia di migliaia di cittadini gli aveva reso omaggio. Il presidente statunitense Richard Nixon lo definì un fedele amico, un grande alleato. Le sue spoglie mortali furono inumate nella valle de los Caídos, un colossale complesso monumentale funerario realizzato dal regime per commemorare i caduti di tutti gli schieramenti della guerra civile, realizzato a suo tempo, ricordiamolo, con i lavori forzati degli oppositori. Una legge del 2007 però ha stabilito che soltanto i caduti della guerra civile potevano trovarvi sepoltura, ragion per cui la salma del dittatore è stata riesumata e trasferita nel cimitero di Mingo Rubio el Pardo, alla periferia nord di Madrid, nel 2019. La morte di Franco, così come lo stesso dittatore aveva pronosticato con il suo successore designato, visto che non c'erano eredi biologici, segnò la fine del regime. E segnò la fine dell'ultima dittatura rimasta nell'Europa occidentale. Difatti ricordiamo che l'anno prima erano caduti i regimi greci e portoghesi. Juan Carlos, dal canto suo, proclamato re dinanzi alle Cortes l'anno stesso, avviò la transizione chiamata così democratica, ripristinando le libertà personali e le libertà politiche, e indisse nel 1977 le prime elezioni pluraliste, che portarono l'anno seguente all'approvazione della Costituzione, che sancì il regime monarchico costituzionale, dando ampio spazio alle autonomie locali, anche perché la situazione lo prevedeva, era una cosa molto grave la questione indipendentista spagnola, sia per quanto riguarda i baschi che per quanto riguardava i catalani. La figura di Franco è ancora oggi molto controversa, per quanto siano chiaramente in pochi a rimpiangere il suo regime. In tanti invocano piuttosto uno studio più accurato sulla sua figura. Vari simboli del regime, come ad esempio strade e piazze a lui intitolate, sono stati progressivamente rimossi in una sorta di damnatio memorie, per allontanare la memoria e il ricordo dell'uomo che per 40 anni fu indubbiamente il padrone assoluto della Spagna. Vi ringrazio ragazzi per l'ascolto, ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio corposo dedicato a una delle figure più interessanti del nostro secolo passato, chiaramente figura dittatoriale, non posso fare altro che ricordarvi di fare un salto sul podcast la prossima settimana, di dare un'occhiata al canale YouTube quando potete, perché ogni tanto escono sempre nuovi video, e come sempre, per Aspera ad Astra.
Avete appena ascoltato Storie di Geopolitica. Nova Alexio e il suo podcast vi aspettano nel prossimo episodio. Per Aspera ad Astra.
Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson.